Ecco, ringraziamo per tutti i preziosi stimoli che Sua Eccellenza Monsignor Lambiasi ha voluto affidarci in questa prima parte di questo pomeriggio insieme. Ora, come già accennava Sua Eccellenza, passeremo la parola al nostro Vescovo, che avrà il compito un po' di attualizzare appunto questo, un po' di questi stimoli, sia per quanto riguarda questo tema Chiesa, famiglie di famiglie, per quanto riguarda la comunità cristiana, sia per quanto riguarda i riflessi che ha sulla società anche civile, quindi in senso più ampio.
Ma io concepisco questo mio intervento breve come un inizio di quella necessaria ripresa e di contestualizzazione e di attuazione delle indicazioni che Sua Eccellenza Monsignor Lambiasi ha già dato. Io vorrei fare un breve contrappunto perché condivido totalmente l'impostazione che ha dato. Un primo breve contrappunto alla parola discernimento, o meglio, ai contenuti, alle scansioni che la parola discernimento ha avuto nel suo intervento, e un secondo più decisamente riferito alla missione. Io credo che il discernimento oggi sia arrivato, direi, al di là della nostra volontà stessa, a un livello di radicalizzazione estrema. Tante volte mi è accaduto in questi mesi precedenti il Family Day, quindi dentro tutta la polemica culturale e sociale che esiste nel nostro paese, di indicare in una espressione di Giovanni Paolo II nell'Evangelium Vitae la grande alternativa che si vive ogni giorno fra la cultura della morte e la cultura della vita. La famiglia è attaccata frontalmente perché è nella misura in cui vince la cultura della morte. E la cultura della morte è la cultura dell'individuo. Dell'individuo che è al centro del mondo, lui ha detto giustamente questa bellissima immagine di Alice, no? del Narciso, è un individuo che al centro del mondo si concepisce come il padrone del mondo. E quindi di per sé gli altri, più che una presenza alternativa a sé e quindi in qualche modo interferente, sono degli oggetti che deve sistemare. Oggetti che sistema sul piano materiale, ma oggetti che sistema sul piano sociale. E quindi anche l'altro che entra in rapporto con lui nella famiglia o l'altro che entra in rapporto con questo individuo nella società sono solo apparentemente degli altri. Sostanzialmente sono degli oggetti che egli deve conoscere e manipolare per trarre il massimo di benessere. Il Dio di questa massa di individui che si fa fatica a pensare assumano la forma di una società, perché la società nasce da un altro principio, nasce non dalla cultura del potere, della morte, ma dalla cultura della vita, e la vita è gratuità, quindi l'altro è una gratuità come me. Ho citato tante volte la frase di Levinas, che non è propriamente della nostra parrocchia, ma è un grande pensatore, che dice l'altro è uno come me, uno come me, accanto a me, nel grande mistero delle cose. Allora, noi siamo di fronte a una cultura, un'ideologia, che se portata alle estreme conseguenze colpisce a morte la socialità e colpisce a morte la famiglia perché non trova alla sua base una persona che strutturalmente va oltre sé, come voleva Pascal, l'uomo supera infinitamente l'uomo, ma un uomo che si chiude in se stesso e afferma e fa consistere la sua realizzazione, lo ha detto prima molto bene lui, nella autorealizzazione. Ecco, siamo arrivati a vedere, a toccare con mano la tragedia di una società che si sta disfacendo, proprio perché gli manca il principio di conoscenza e di aggregazione. E il principio di conoscenza e di aggregazione è il principio che Benedetto XVI a Regensburg ha chiamato del domandare la verità, del domandare il senso, del mettersi in moto verso quell'oltre che già la coscienza umana rettamente vissuta sente come una presenza necessaria. Dio è necessario all'uomo, se l'uomo vuole essere se stesso. Allora, la famiglia nasce dalla verità, dalla passione per la verità. No? Nasce dalla passione per la verità. Non nasce dal bisogno puntuale della donna per l'uomo, dell'uomo per la donna. Se non nel bisogno dell'uomo per la donna e della donna per l'uomo, si viva almeno l'intuizione che c'è un aiuto a vivere il rapporto col mistero. Questo è l'aiuto che ho veramente adeguato a me, dice Adamo, accettando Eva, ossa della mia ossa e carne della mia carne. Credo che noi dobbiamo renderci conto che tutti i giorni siamo costretti a spostare il punto su cui si assesta la società, o meglio, pretende di assestarsi la società. È un punto di immanente autodistruzione. Per questo la testimonianza cristiana è insieme perfettamente ecclesiale e sostanzialmente laica. Perché noi non difendiamo la famiglia cristiana come una cosa bellissima, eroica, eccetera, ma noi, che il Papa ha definito in modo assolutamente radicale durante un Angelus di questi tempi, una unicità irrepetibile. La famiglia cristiana è una unicità irrepetibile, ma in questa unicità irrepetibile trova la sua rivelazione vera e il suo compimento la famiglia così come è scritta dentro la coscienza e il cuore dell'uomo dalla natura. Perché l'uomo cerca il mistero e nella compagnia della donna trova un aiuto sostanziale e una responsabilità sostanziale, perché nel rapporto uomo-donna si apre il cammino a quella corresponsabilità che diventa fecondità, che diventa paternità e maternità, che diventa educazione. Ma questa è la verità della natura, che la rivelazione porta al massimo di chiarezza e porta al massimo di possibilità di realizzazione attraverso l'influsso della grazia, o meglio, la partecipazione alla vita di Dio attraverso la partecipazione alla vita del Figlio di Dio che è permanentemente presente nel mistero della Chiesa e ci guida attraverso la parola e i sacramenti. Ecco, io credo che si tratta di non nascondersi questa alternativa. La Chiesa sostiene sulla famiglia quella cultura della vita che è vera per i cristiani e allo stesso modo è vera per coloro che sono uomini di buona volontà, cioè gente che vive secondo la logica del popolo, cioè del popolo vuol dire della intelligenza del cuore e dell'aggregazione che sulla intelligenza e sul cuore la natura fa e che viene chiamata tradizionalmente popolo. Questa mi sembra una questione di cui dobbiamo essere coscienti. Così noi non lavoriamo solo per noi stessi, come ha detto tante volte Benedetto XVI. Il Family Day è la dimostrazione di questa sinergia, di questo riconoscimento reciproco, di un'esperienza autenticamente cristiana e di un'esperienza sanamente laica. Chi non c'era o non ha patrocinato questo? L'ideologia. Gli ultimi epigoni di una ideologia sostanzialmente individualistica che non è più neanche razionalistica, ma è totalmente istintiva, perché la ragione kantiana, hegeliana, eccetera, è stata ampiamente superata dalla storia e di tutto questo individualismo oggi poggia soltanto su una cosa: posso fare quello che mi pare e piace, quello che Sua Eccellenza ha già descritto molto bene, per cui il desiderio è diritto e quindi la società deve supportare tutti i diritti, anche i più deviati e i più irrealistici. Quindi prendiamo coscienza come comunità ecclesiale e come famiglie che noi abbiamo una responsabilità di disvelare nell'esperienza della famiglia, della famiglia cristiana, la natura profonda della famiglia e di difendere insieme la nostra famiglia e tutte le possibili approcci o cammini verso questa famiglia piena. Noi non possiamo non desiderare che la gente arrivi al sacramento, ma dobbiamo fargli una compagnia estremamente precisa e insieme larghissima, perché dobbiamo sfruttare ogni spunto che dalla natura ben vissuta va almeno come grido, come preghiera verso l'incontro con il Signore e la rivelazione cristiana. La seconda cosa e ultima è che io credo profondamente a quello che è già stato accennato nell'intervento, a questa reciprocità Chiesa-famiglia. Io credo che la Chiesa debba guardare la famiglia per diventare una grande famiglia e credo che le famiglie debbano guardare alla Chiesa per diventare veramente delle Chiese. Cioè noi non possiamo difendere la famiglia borghese, non possiamo. Tradiremmo il nostro mandato. Noi non possiamo affrontare e opporci a quella misura bassissima della vita che sono i dico, perché è una misura bassissima della vita, non tanto per la sistemazione economica, giuridica, eccetera, ma per la sostanziale equivalenza fra eterosessualità e omosessualità. Noi non possiamo contrapporre a quella una famiglia isola, beata, felice, in cui tutti i problemi della coppia assumono il centro di interesse e tutti i grandi bisogni della vita, dell'umanità, rimangono fuori perché i due debbono bearsi del loro benessere intrafamiliare. Familiare. Noi dobbiamo aiutare la famiglia ad avere la dimensione della Chiesa, una dimensione di memoria, di preghiera eucaristica, una dimensione di memoria, cioè di riconoscimento di Cristo presente. Dobbiamo avere delle famiglie che in forza di questa dimensione di memoria vivono la dimensione della condivisione, non soltanto al loro interno, ma anche al loro esterno. Quella grandiosa capacità di accoglienza, di educazione che migliaia e migliaia di famiglie, secondo le più varie denominazioni, si sono assunte in questi anni per rispondere a questo egoismo dominante e dissacrante. No? Memoria e condivisione, e dentro la condivisione quella straordinaria vocazione che è quella educativa, non soltanto dei propri figli. Oggi è difficile vedere il confine che passa fra i propri figli e i figli che vengono in casa perché sono amici dei propri figli. Accadeva a Milano già 20-30 anni fa che uno alla fine si trovasse lì, una famiglia di giovani studenti o di giovani universitari, si trovasse lì 7-8-9 persone a mangiare mezzogiorno e sera perché se fossero tornati a casa non avrebbero trovato niente perché erano solo le loro famiglie, erano solo apparentemente famiglie. Quindi questo dilatarsi del cuore. Questo dilatarsi dell'orizzonte, la famiglia dalla memoria alla condivisione, alla capacità di educazione, anche alla capacità di lotta. Se noi rileggiamo la Familiaris Consortio, il Papa indica nel quarto principio fondamentale della famiglia l'influsso sulla società. Non si può dire noi stiamo bene, noi faremo mai niente di quello che fanno gli altri facciano quello che vogliono, assolutamente no. Se quello che noi viviamo riteniamo essere vero per noi, è vero per la società, quindi in qualche modo dobbiamo proporlo. Certamente non imporlo, ma proporlo. E non sentire assolutamente come tentazione la nostra proposta come un'imposizione, perché tutta la società va nel senso di dirci avete una proposta chiara, perciò imponete. No, abbiamo una proposta chiara e la proponiamo. Poi quando si tratterà di decidere si arriverà ai benedetti numeri, ma non è che i numeri danno la verità. I numeri rendono possibile la sistemazione legislativa e sociale in un modo piuttosto che in un altro. Ecco, io credo che, ma la famiglia che vive questo, costringe la Chiesa ad essere anch'essa una famiglia, dove tutto nasce dalla memoria, si vive come condivisione, si vive come corresponsabilità, non nella soppressione delle necessarie distinzioni, ma in una comunione che alla fine diventa l'esperienza realmente totalizzante. Io credo molto a questa interazione famiglia-Chiesa. Credo che questa interazione ringiovanisca la Chiesa e renda la famiglia sempre più protagonista della società. E in questo senso un'ultimissima osservazione. C'è nel lavoro che secondo me lodevolmente nella nostra diocesi si fa, soprattutto nel periodo della preparazione al matrimonio e poi tentativamente qua e là nella compagnia che le coppie più mature fanno alle più giovani, un grande valore di evangelizzazione. C'è gente che arriva a chiedere di sposarsi dalle situazioni più diverse e trova nei corsi e negli incontri che fa con voi che portate avanti queste cose, non sono soltanto i sacerdoti, l'ultima possibilità di sapere cos'è la fede. Prima di sapere cos'è il matrimonio, molti vi sono stati grati e ci sono stati grati in questi anni perché hanno riscoperto o hanno scoperto per la prima volta anche nei paesi del Montefeltro che cos'è la fede, perché anche nei paesi del Montefeltro non è assolutamente scontato che si arrivi a una certa età sapendo che cos'è la fede. Quindi secondo me la famiglia ha anche questa straordinaria vocazione di evangelizzazione e anche qui l'interazione è importante. La Chiesa impara la famiglia ad essere evangelizzatrice e la famiglia impara dalla Chiesa che le dimensioni della famiglia sono le dimensioni stesse della Chiesa. Quando ero poco più che ragazzo ho partecipato a un convegno missionario il cui tema era una frase straordinaria di Pio XII della Fidei Donum, che diceva esattamente così: le dimensioni universali della Chiesa sono le prospettive normali della vita del cristiano. E io ebbi la ventura di sentirle commentare da uno dei più grandi laici che la cristianità abbia avuto nell'ultimo secolo, Giorgio La Pira. Così come lui ci insegnò che nel particolare doveva essere vissuto l'universale, e l'universale non era la somma di particolari, ma il senso di tutti i particolari, non mi ha più abbandonato. Io credo che la nostra famiglia, come la nostra Chiesa, è un particolare, piccolo o grande, ma è un particolare. Ma in questo particolare si gioca il tutto di Dio, perché, come diceva von Balthasar, il tutto è nel frammento. Grazie.
Ringraziamo anche Sua Eccellenza, il nostro Vescovo, anche per la sua brevità, che consente di avere un momento per il dialogo con i nostri due ospiti. Quindi credo che i punti di stimoli siano stati veramente tantissimi, per cui direi che sarebbe bello per noi approfittare di questo momento per fare magari qualche domanda o eventualmente qualche intervento, però gli interventi comunque dovranno essere concisi, in quanto chiaramente i tempi non sono lunghi, per cui abbiamo bisogno di essere abbastanza sintetici per cercare di avere un contributo il più ampio possibile. Quindi adesso c'è una persona, Diego, mi sembra, che ha il microfono, se eventualmente fate un cenno.